Cinema Cities, viaggiare nelle città del mondo attraverso le immagini. Per l'ultima puntata di Cinema Cities, prima della pausa, prima delle feste natalizie, torniamo in un posto caldo. Siamo stati in Città del Messico la settimana scorsa e questa settimana invece siamo sulle rive del Nilo, nella capitale egiziana, il Cairo. Una città che ha una lunghissima storia nel cinema, che comincia dagli albori, comincia con i fratelli Lumière e prosegue fino ad oggi. Una storia fatta di grandi autori, ma anche di un'industria, di contatti molto voraci con l'industria hollywoodiana stessa. Per l'ultima puntata è tornata Silvia Taracchini, che dopo appunto avermi lasciato solo nella puntata di Città del Messico finalmente è tornata sulla giusta via e adesso mi sta aiutando alla regia. E tra l'altro, prima di cominciare il nostro viaggio, volevo darvi un grosso saluto da parte di tutta la redazione Cinema, quindi la redazione di Popcorn, di Cinema Cities Italia. In questo caso ringraziare Silvia Taracchini per il suo lavoro, sia a Cinema Cities Italia che l'assistenza alla regia che mi fa sempre, senza la quale sarei completamente perduto, e anche Silvia Pegurri, che è la seconda redattrice e anche speaker di Cinema Cities Italia. Quindi preparatevi, perché la prossima stagione sarà molto ricca, molto densa. Ci siamo appena confrontati, perché Silvia è un pochino stanca, anche un po' stressata ultimamente, ci siamo confrontati su alcune cose e insomma, che volete, è dura la vita degli stagisti, degli studenti universitari, e riuscire anche a fare radio e a parlare, a creare programmi, non è cosa da poco. Per fortuna ci sono tante persone appassionate come Silvia, e dopo questo pippone celebrativo, questa apologia di Silvia Taracchini, possiamo cominciare. La città di Il Cairo, la città del Cairo, è una città con 10 milioni di abitanti e con una vastissima area metropolitana. È stata costruita sulle rive del Nilo, è un veramente molto antico insediamento, e il nome Il Cairo deriva da un'accezione araba, Al-Kahira. La città e il suo nome significa la soggiogatrice. Perché gli è stato dato questo nome? Perché effettivamente questa città è stata conquistata dai Fatimidi, che erano una grande dinastia araba, guidati da Ja'far al-Sikili, Ja'far il siciliano. Era un grande generale arabo, però di origini sicule, di origini siciliane, e che ha sostanzialmente destituito la dinastia Ikshidide, che prima appunto dei Fatimidi governava la città, e ha instaurato un nuovo nome prima di tutto e poi un nuovo governo alla città. E dopo la spedizione di Napoleone I in Egitto e in vicino Oriente, il paese però fu affidato dagli ottomani a un governatore, a un'altra figura che è stata importantissima nel delineare la città per come è adesso e per come la conosciamo, che si chiama Mehmet Ali. La città è stata rappresentata dal cinema specialmente attraverso le rovine dell'antico Egitto. È stata spesso violata dal cinema hollywoodiano, se pensiamo a un film di cassetta, un film anche di discutibile valore come Transformers. È significativo che l'unica cosa reale, l'unica cosa non completamente digitale che ci sia in quel film sono le piramidi, e l'unico tra l'altro che viene violato in maniera così massiccia, così aggressiva, una dichiarazione di guerra che il digitale fa alla materia, alla pietra, al reale, distruggendolo e scarnificandolo. E qua cosa c'è di meglio di questo conflitto se non incarnarlo nelle piramidi di Giza in questo caso? Però, non volendo ulteriormente appesantire, facciamo subito una pausa e ascoltiamoci Walk Like an Egyptian.
And Egyptian. Walk like an Egyptian.
Il Cairo si trova sulla riva e sulle isole del Nilo, nel nord dell'Egitto, immediatamente a sud del punto in cui il fiume abbandona il corso del deserto e si rompe in tre rami che formano la regione del delta del Nilo. La parte più antica della città è a est, sostanzialmente, del grande fiume. Successivamente poi si è sviluppata verso ovest, incorporando e annettendo tutti i terreni che c'erano vicino al fiume che servivano per le coltivazioni. E questa parte della città è stata costruita sul modello di Parigi dalla metà del XIX secolo e quindi è caratterizzata da ampi viali, da tanti giardini. Invece la zona orientale è più antica e è molto molto diversa, è cresciuta in maniera molto disordinata nei vari secoli e presenta piccole viuzze affollate, mentre la parte occidentale è proprio opposta, ospita i palazzi moderni, governativi ed è contraddistinta da architetture completamente differenti. E in realtà è proprio questa parte orientale, la più antica, quella piena di vicoli, quella che di più ha affascinato l'immaginario cinematografico, un immaginario cinematografico molto complesso, fatto sia di film d'autore che anche di film più commerciali. Per esempio, in queste viuzze è stato girato il primo capitolo di Indiana Jones, oppure è stato girato anche un film di 007, La spia che mi amava, nel 1977 con Roger Moore, che in realtà è il decimo film della serie di James Bond. Però anche questo è ambientato a El Cairo e è ambientato in questo aspetto, in questa parte forse più facilmente riconoscibile, più immediatamente diversa da quello che è il panorama occidentale, almeno dal punto di vista cinematografico. E invece in realtà anche lo stesso cinema si è sviluppato in coacervo insieme al cinema occidentale. La prima proiezione è stata fatta nel settembre del 1896 ed è stata organizzata proprio dai fratelli Lumière, o comunque da chi si occupava delle proiezioni dei fratelli Lumière nella zona. E da quel momento poi il cinema si è sviluppato e ha avuto un grandissimo successo. Quella prima proiezione ha avuto un enorme successo ed è stato fondato poi nell'anno successivo il cinematografo Lumière proprio a El Cairo, e quello è stato uno dei primi momenti in cui nella città, in particolare nella città più antica, si è dato il via all'avvento dell'immagine anche in Egitto, all'immagine animata anche in Egitto. L'Egitto è stato uno stato indipendente dal 1922 e, pur continuando a subire per alcuni decenni la dominazione politica e culturale da parte dell'Inghilterra, in realtà divenne un punto di riferimento per tutti i paesi arabi, specialmente nella sua cinematografia. Assunse un ruolo guida in questo campo perché effettivamente il suo cinema era il più consistente di tutto il continente e anche del vicino e Medio Oriente, e già a partire dagli anni 10 aveva prodotto molti film, un grande numero, centinaia e centinaia di pellicole che ebbero un grosso impatto anche sul pubblico dei paesi di tutto il mondo arabo. E tra l'altro, insieme ad Hollywood, era stato uno dei pochi cinema che è riuscito a costruire uno star system, a costruire un suo sistema di vistico. C'erano le grandi star, c'erano grandi divi all'epoca, e questi tratti inconfondibili hanno anche costituito sicuramente i limiti da parte di chiunque critichi o comunque veda in maniera critica i detrattori, sia locali sia stranieri, della cinematografia egiziana, che però non ha mai rinnegato il suo legame con quelle che erano le sue tradizioni popolari, o comunque con il desiderio di avere un impatto commerciale molto forte, ed è una cosa che si riconosce molto anche oggi. Sicuramente c'è sia un cinema d'autore in Egitto che anche un cinema più commerciale, che vuole essere un'industria vera e propria. E anche all'inizio nella storia del cinema egiziano c'era un ambiente molto cosmopolita. In realtà tanti erano i registi inglesi, ma anche francesi, italiani, che andavano a girare lì, e le prime immagini di repertorio che potete vedere anche su YouTube sono state prese proprio da alcuni operatori che giravano il mondo e che abbiamo visto molto spesso ritrarre tante altre città di cui abbiamo abbiamo parlato, come Tokyo, ma anche come Berlino, come Londra, e erano ritratte per la prima volta. Quindi possiamo avere degli scorci delle piramidi, quindi l'aspetto più esotico del Cairo, dell'Egitto, attraverso le riprese che vi invito ad andare a vedere su YouTube, perché sono molto affascinanti da questo punto di vista. Sono delle piccole cartoline animate, le prime cartoline animate della zona, della città. Abbiamo appena ascoltato Fire in Cairo dei Cure. Sicuramente il Cairo, ma in generale tutto l'Egitto, è legato a una figura del cinema horror che fin dagli anni 20 è stata fondamentale per la creazione di un immaginario cinematografico il più possibile esotizzante e anche controverso da questo punto di vista, ed è la figura della mummia. La mummia fin dagli anni 20 è stata una delle creature della Universal, dell'universo mostruoso creato da questa casa di produzione, insieme anche all'uomo lupo, a Dracula e ai tanti altri personaggi che hanno incarnato l'orrore. In questo caso la mummia di un faraone, la mummia comunque di un cadavere che è stato completamente privato di organi interni e che prende vita poi successivamente, la mummia con le bende classica che vediamo scorrere. Il rapporto tra l'Egitto e la morte è sicuramente uno dei più affascinanti, che in una prospettiva forse più banalizzante è stato analizzato anche in film come La mummia del 1999, ma io voglio prendere uno spunto da un film così anche commerciale un film per l'infanzia, se vogliamo, per parlare di una realtà molto diversa, quella del cimitero del Cairo, una realtà estremamente affascinante, quella della città dei morti. Il cimitero monumentale del Cairo, uno dei più grandi cimiteri di tutto il Medio Oriente, si estende per oltre 10 km quadrati. È stato fondato, tra l'altro, in epoca molto antica, ed ora è una vera e propria città dei morti. A partire dalla metà del secolo scorso, infatti, con una grande crescita della popolazione, per via delle difficoltà di trovare abitazioni a prezzi accessibili, un numero sempre più alto di persone è andato a stabilirsi, abitando negli spazi, nei cimiteri, spesso anche vicino alle tombe di famiglia, quindi i vivi che vivevano accanto ai morti. E progressivamente il cimitero del Cairo si è sempre più ingrandito ed è diventato una vera e propria città, con i suoi quartieri. È diviso infatti in veri e propri quartieri e ha una propria vita cittadina, una propria vita animata dalle famiglie che hanno deciso di occupare quel posto. È un caso quindi interessante per capire come il rapporto tra l'Egitto, la morte e il cinema non si incarni solamente nella figura della mummia, nei film horror, ma anche nella vita reale. Una vita in cui l'immagine cinematografica spesso è superata dalla realtà stessa, dalla realtà, dalla carne in putrefazione spesso anche, e dalle tombe che diventano case. Tra gli anni 40 e gli anni 50, nel periodo considerato l'età dell'oro del cinema egiziano, la cosiddetta Hollywood del Medio Oriente, sono stati girati tra i 60 e i 100 film all'anno, quindi veramente una produzione sterminata. E appartengono a questo periodo i quattro capolavori: Shabab Emra, diretto da Salah Abu Saif, Sirah Fil Wadi di Yusuf Shaheen e Hayat Onamut di Shamal Sheikh. Sono tutti accomunati da uno stile che in realtà è molto simile al neorealismo italiano, un genere che ha influenzato molto anche il cinema egiziano e che permise ai registi di mostrare le condizioni sociali, anche la vita quotidiana nei quartieri più poveri, nel modo più trasparente possibile, inserendo anche attori non professionisti nel cast. Quindi in questo caso il cinema italiano è riuscito anche profondamente a influenzare il cinema e la realtà egiziana. Poi dal 1960, con l'avvento della televisione e la nazionalizzazione delle sale, il cinema egiziano entrò in una crisi molto profonda. Tuttavia, nei paesaggi spesso che ricorrono all'interno di questi film, uno dei fondamentali luoghi è il quartiere di Gezira. Il polmone verde della città è situato su un'isola del Nilo, uno dei quartieri anche più belli, e dal quale si può avere una vista bellissima di tutto il centro storico. E con questa immagine molto bella da Gezira vorrei concludere la puntata, che è l'ultima puntata di quest'anno, e darvi appuntamento alle puntate di marzo. Quindi ringrazio ancora Silvia Taracchini in regia e appunto buone vacanze e buone feste da tutta la redazione di Cinema Cities di Popcorn, e ci vediamo molto presto con altre puntate.